consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono, da Mauro Benzoni in regia e da Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Lei risponderà alle vostre telefonate. Oggi parliamo di matematica, matematica che è una bestia nera, almeno nelle percezioni di molti di noi, nel sentire comune, perché è una materia che sui banchi di scuola fa spesso soffrire gli studenti e genera una certa ansia in famiglia, ansia appunto nei genitori che accompagnano i loro figli nei primi passi dalla scuola elementare, poi nella scuola media e poi nella scuola superiore nella matematica. Noi oggi ci chiediamo se la matematica è davvero una disciplina così ostica o se gode solo proprio di una cattivissima reputazione. Poi in chiusura di questa ora insieme vorremmo anche offrire alcuni consigli pratici su come affrontare questa materia con più serenità e magari anche divertendosi. Chissà, questa è la nostra piccola scoperta di oggi, che la matematica può anche far divertire. Vedremo. Lo vedremo con i nostri consulenti, che sono Gianfranco Arrigo, presidente della SMASI, Società Matematica della Svizzera Italiana, ex docente di matematica al liceo di Lugano. Ben arrivato, professor Arrigo.
Buongiorno a tutti.
E l'altro nostro consulente di oggi è il professor Francesco Masciovecchio, giovane docente di matematica alle scuole medie di Pregassona, docente giovane e fresco di abilitazione. Benvenuto anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, io vorrei proprio iniziare con la frase, la battuta che ha detto Roberto Rizzato quando ha lanciato questa nuova edizione della consulenza, che ha detto: la matematica non è un'opinione, ma io ho una pessima opinione della matematica. Allora, professor Arrigo, la matematica è proprio così una materia che, potremmo dire, non gode di buona stampa, una pessima nomea, è vero?
Sembrerebbe. E bisogna forse andare a studiare un pochettino le ragioni di questa situazione. Ci sono delle ragioni che gli specialisti chiamano epistemologiche, cioè che sono proprio insite nella materia. La matematica non è facile. Poi ci sono delle ragioni didattiche. La matematica non sempre è insegnata bene. Questo non vorrei parlare male degli insegnanti, ma soprattutto che gioca un po' contro è la struttura della scuola. Si è obbligati a fare matematica il martedì mattina, magari dalle 10 alle 12, quando uno, il suo estro, magari ce l'ha solo alla sera o ce l'ha un altro giorno. Poi ci sono delle ragioni dovute anche ai genitori. Molto spesso ho dovuto constatare che certi genitori, per tranquillizzare i propri figli che non vanno bene in matematica, dicono: guarda, è inutile che stiamo lì a diventare matti, perché tuo padre è sempre stato un asino in matematica, tua madre idem, quindi anche tu non hai poche chance, no? Queste sono cose che rovinano un po' tutto l'apprendimento, no? Che è una cosa delicata, importante e formativa, insomma.
Sì, e coltivano anche questo pregiudizio negativo verso la matematica. Professor Masciovecchio, vedevo che annuiva in parte.
Sì, sono totalmente d'accordo. Aggiungo magari giusto una piccola cosa, visto la freschezza dell'abilitazione, ecco. La difficoltà forse sta appunto nel fatto che gli oggetti matematici non sono direttamente tangibili, ma che possiamo diciamo raggiungerli, toccarli soltanto attraverso le loro rappresentazioni, e quindi ciò che rischio è quello di confondere l'oggetto in sé con una sua rappresentazione, e non posso toccarlo davvero come magari posso fare in altre materie come scienze o qualcos'altro, ecco. Quindi di sicuro è una materia che all'inizio è ostica, ecco.
E l'ansia,
l'esempio classico di quello che ha appena detto Francesco adesso, lo possiamo vedere nell'apprendimento dell'algebra, no? Allora, se uno quando apprende l'algebra, dimentica che è una generalizzazione del calcolo numerico, non capisce più niente, cioè va a studiare quelle due o tre proprietà fondamentali e sa che bisogna fare così perché altrimenti l'insegnante gli dà una brutta nota. Se invece la cosa viene fatta ricordando che l'algebra è semplicemente una generalizzazione dei numeri, del calcolo numerico.
E cosa vuol dire generalizzazione del calcolo numerico?
Allora, invece di dire 23, io posso dire 2 per 10 più 3. Posso dire x per 10 più y. Ecco che sono nell'algebra, no? Così, non so io, moltiplicare 23 per 7... Di solito a mente si fa 20 per 7, 140, 3 per 7, 21, 140 più 21, 161. No, deve pensare che è come fare A più B per C, no? E quindi è la proprietà distributiva, come la chiamano, no? Ecco, quindi se uno è cosciente, adesso io ho fatto l'esempio dell'algebra, ma si possono prendere tantissimi altri esempi, uno è cosciente di quello che veramente sta dietro alle simbolizzazioni di cui parlava Francesco prima, allora comincia a capire il senso della matematica. Se invece si siede, anche per comodità, bisogna dirlo, semplicemente a livello di simbologia e di regole di, diciamo così, di calcolo, chiamiamolo pure di calcolo, ecco che alla fine, vabbè, farà A più B al quadrato giusto, magari, poi ogni tanto farà A quadrato più B quadrato senza il doppio prodotto e poi ti dirà, sì, vabbè, ma ho dimenticato solo il doppio prodotto, come dire, vabbè, una stupidaggine, no? Però è perché questo non ha pensato cosa vuol dire A più B al quadrato nel campo numerico.
Però accompagnare uno studente liceale o forse nell'ultimo biennio della media a fare questa riflessione forse può essere facile, però gli allievi più piccoli diventa difficile accompagnarli su questo doppio binario, cioè insegnargli la formula, il calcolo, ma fargli anche intravedere un ragionamento in più. Professor Masciovecchio.
Ma certamente è difficile, però credo che stia proprio lì forse la chiave, perché se non diamo un senso a quello che stiamo facendo, subito io perdo interesse, perdo la cosa che sto facendo, mi diventa noiosa. Mentre nel momento in cui vedo l'utilità o concretamente che a cosa mi serve quello che sto facendo, il senso che ci sta dietro, allora sì, allora lo faccio perché capisco che dietro ci sta qualcos'altro e non è un semplice esercizio che mi chiede il mio professore perché ha voglia di torturarmi in quel momento, ecco. Quindi forse è proprio la chiave.
Sì, volevo appunto aggiungere che io praticamente sono 20 anni adesso che sto lavorando con delle classi di scuola elementare proprio su questo problema, no? Non per niente adesso stanno uscendo i miei quaderni per la scuola elementare, i nostri amici numeri, che proprio prepara gli allievi nel calcolo numerico, ma non come si fa di solito, e un pochettino di tabelline, poi il calcolo in colonna, no? Che è una disgrazia della scuola. Perché? Perché si impara la scuola elementare e poi non si usa più, perché non serve più, no? E allora invece no, cominciamo già da piccolo a imparare quello che ho detto prima. Come si trattano e come si scompongono i numeri in decine, centinaia, unità, come si moltiplica usando la proprietà distributiva, che è una delle più importanti. E a poco, ora che arrivano in quinta, questi bimbi non sanno il calcolo algebrico perché non è il momento di farlo, ma hanno una forte preparazione per poter poi imparare in maniera facile e naturale quello che gli insegneranno alla scuola media.
Dunque qui torniamo un po' all'idea di qualsiasi disciplina un po' difficile da apprendere, sono importanti le basi, come si inizia la scuola elementare. Sì.
Certo, sì, credo che assolutamente. Io quando parlo ai miei studenti dico sempre che la matematica è un castello o una casa e che va costruita appunto dalle basi, e se le basi sono deboli è più facile che caschi o che sia appunto più fragile, mentre se si hanno delle basi forti, chiaramente puoi mettere mattoncino sopra mattoncino, la costruzione diventa sempre più solida, ecco.
E quello che pochi sanno è che costruendo in questo modo ci si diverte, è lì il problema. Io non mi diverto se vengono a dirmi le regole della circolazione, sì, le devo imparare perché oramai altrimenti non posso andare in macchina, ma mi diverto se uno mi fa vedere perché si sono introdotte queste regole, perché abbiamo deciso di viaggiare a destra, perché c'è il segnale di stop, no? Perché ci sono i semafori, perché ci sono le rotatorie. Ecco, allora comincio a divertirmi, perché comincio a vedere che in fondo tutto quanto abbiamo lì davanti, che dobbiamo imparare, è stato costruito, nel caso della matematica, lungo millenni, no? Parecchi millenni, a poco, sbagliando tanto, e poi tornando indietro e correggendo, per cui ecco anche l'errore, no? L'altra cosa sulla quale si dovrebbe parlare, l'errore che non va assolutamente drammatizzato, no? Peggio che meglio, non va mica punito l'errore, ma dall'errore si costruisce un nuovo apprendimento. Una cosa che ho sbagliato, capisco perché ho sbagliato, bene, da adesso in avanti questo non mi frega più, dicono i bambini, no?
Sì, ecco. E anche la storia un po' della matematica, certo, lo conferma, certo. L'evoluzione di questa scienza, che adesso è la scienza per antonomasia, è progredita appunto grazie agli errori. Allora, del divertimento della matematica noi parliamo nel proseguio di questa ora. Come sempre voi potete chiamarci, potete scriverci, potete raccontarci le vostre esperienze, spero belle con la matematica, ma anche quelle meno belle, di quando eravate studenti voi, quando eravate sui banchi di scuola, o magari quelle, le esperienze che state facendo ora, magari con i vostri figli, con i vostri nipoti. Questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait no for love you.
To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait no longer.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
Say what?
You don't wanna run. I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine.
Don't make me wait, baby.
E dopo Sting e Shaggy torniamo in diretta con la consulenza, stiamo discutendo su come si fa a rompere il pregiudizio negativo verso la matematica. Abbiamo già iniziato a vedere una strada, intravedere una strada, e una strada è sicuramente la didattica, l'importanza di come si insegna la matematica. E allora la domanda è, lo faccio magari al giovane docente fresco di abilitazione, quali sono i metodi più innovativi appunto per coinvolgere gli studenti?
Ma dunque, forse le cose più, diciamo, interessanti e coinvolgenti sono quelle in cui sono gli allievi in prima persona che fanno esperienza, che quindi toccano con le loro mani il sapere matematico, diciamo. Faccio un esempio per essere più chiaro. Se, come l'esperienza che ho fatto io di scuola, ecco, è stata, faccio l'esempio dell'area laterale di un cono, per esempio, la formula è questa, determinata, e via, devo impararla a memoria, e appunto, di nuovo, non vedo dietro che cosa c'è, devo solo imparare a memoria quella formula, e è un mero esercizio di memoria, appunto. Se invece l'attività proposta è devi costruire l'incarto di un cono gelato, allora inizi, devi capire come è fatto questo cono, che cos'è l'area laterale, perché l'area laterale non è nient'altro che un settore circolare. Da lì riesco a ricavare la formula per conoscere appunto l'area di questa di questa superficie laterale, vedo che cosa c'è dietro, capisco che cosa ci sta dietro, e io, allievo in prima persona, posso costruire il mio sapere. Ecco, quindi forse se faccio il paragone con la scuola che ho frequentato io, con quello che ho imparato in questi anni al DFA, è proprio questo: cercare, per quanto possibile, chiaramente non tutto può essere affrontato in questo modo, però far fare esperienza agli allievi in prima persona di quello che si può fare, di quello che si può costruire. E chiaramente un sapere costruito in questo modo risulta molto più solido rispetto ad una formula data così, ecco.
Professor Arrigo.
Sì, parole sante. Diciamo così che è un pezzo che si parla di apprendimento in situazione, no? Che significa mettere l'alunno di fronte a una situazione, cioè possiamo immaginare, per esempio, come ha detto prima, la necessità di costruire un cono di carta, no? Bene, allora vabbè, uno comincia così, dice: oh, tutto qui, poi questo non è matematica, no? Prende un foglio, io l'ho visto fare in classe varie volte, e ritaglia un triangolo, no? Pensa di aver già fatto, adesso lo avvolge e poi si accorge che non funziona, perché allora bisogna ragionare diversamente. Allora comincia a smussare il triangolo, no? E sì, ma questo è un po' un avvicinarsi per tentativi, va benissimo anche quello, perché il concetto matematico lo si costruisce a poco attraverso immagini mentali, attraverso dei passaggi anche fatti con manipolazione, che è una cosa che manca un po' nella nostra scuola, specialmente a scuola media. Gli insegnanti pensano che non sia più il caso di fare manipolazione, invece per certe cose è molto importante. E finché a poco riesco a capire, diciamo così, gli elementi importanti di quel concetto, no? E quindi riesco un po' ad avvicinare il concetto, perché, come ha detto prima Francesco, il concetto è una cosa astratta, che sta nella mente dei matematici, quando sono vecchi però, perché quando sono giovani non ce l'hanno ancora il concetto. E figuriamoci gli allievi, no? Quindi al concetto ci si avvicina poco a poco, no? Con delle approssimazioni successive, raffinando sempre di più il proprio apprendimento. E questo processo continua fino a, diciamo, durante tutto il ciclo degli studi, insomma.
Allora, allo 079-873-9825 incominciano ad arrivare i primi messaggi, e il primo messaggio è di un vostro collega, docente di matematica alle medie, Ruben Notari, si firma e vi saluta anche, e lui ci lascia questa osservazione, dice: se le basi sono importanti, allora perché non si mettono anche dei docenti specialisti anche alle elementari, dove lì che sono importanti iniziare a gettare appunto queste basi, le fondamenta, e invece il docente specialista è solo a partire dalle scuole medie. Allora lui dice: si potrebbe pensare a un docente esperto di matematica o di didattica della matematica che affianca il docente di tanto in tanto, il maestro delle elementari.
Sì, questa è un lato abbastanza delicato, perché è vero, io quando ero giovane ero veramente convinto che questa fosse la strada migliore, no? Però bisogna tenere presente che la scuola elementare è un altro mondo, che il bimbo ha bisogno ancora di una guida unica e non di 7, 8, 10 guide. E quindi qual è il problema? Il problema, per esempio, in Italia è stato risolto abbastanza bene. Quasi dappertutto in Italia si trova la maestra che fa matematica e materie scientifiche e quella invece che fa l'italiano e tutto il resto, insomma. È già mica male. È chiaro che poi questa insegnante deve... Beh, intanto, se sceglie di fare matematica e materie scientifiche è perché già un pochettino è inclinata verso questa direzione, però deve poi occuparsi anche di altre cose, zoologia, botanica, poi non so se fanno anche geografia, queste cose qua. Ecco, però proprio mettere gli insegnanti specializzati, no? 5 o 6 insegnanti specializzati alla scuola elementare è una cosa che non funziona, insomma. Per altre ragioni, non per le ragioni dell'apprendimento della matematica, perché lì sarebbe anche interessante, ma bisogna tenere presente che la formazione comprende un tutt'uno che è molto variegato, insomma.
Abbiamo un'altra ascoltatrice o ascoltatore, non si firma, che dice: bisogna saper spiegare la matematica o l'algebra in parole semplici, dice, e ci vuole tanta pazienza da parte dei docenti, in parole semplici, che sembra semplice dirlo, ma farlo, professor Masciovecchio, forse è più complicato.
Certo, una cosa che di cui mi sono accorto appunto in questi anni in cui ho iniziato appunto ad insegnare.
Adesso da quanto tempo insegni?
Questo è il terzo anno, e mi sono trovato appunto a dover affrontare concetti che ritenevo banali, nozioni che ritenevo banali, come ad esempio la proprietà distributiva. E con mio grande stupore mi sono accorto che in realtà queste cose le ho sempre utilizzate nei miei studi, ne ho fatto uso, ma mai mi sono fermato a capire veramente che cosa ci fosse dietro. E per riuscire a spiegarlo in parole semplici ai miei allievi, non sempre ci sono riuscito, chiaramente ho ancora tanta strada davanti, però per arrivare pronto a lezione, veramente mi sono accorto che determinate cose che ritenevo veramente banali, invece avevano dietro qualcosa di molto più complesso, qualcosa di molto più profondo. E per riuscire a portarlo in classe e renderlo accessibile semplicemente agli allievi è tutto meno che semplice. Ci vuole un lavoro dietro che è molto di approfondimento, di studio, che è tutto meno che banale. Però credo che sia questa forse la vera sfida e quello che un docente è chiamato a fare, ecco.
Ma lei prima diceva: non mi ero mai soffermato a riflettere in questo concetto in modo approfondito. Ma perché a lei veniva facile la matematica, lei era un allievo, un genietto in matematica, e dunque non ha mai riflettuto su determinate cose, invece poi nella veste di docente deve farlo.
Sì, no, genietto è assolutamente no, però forse nel momento in cui tu devi spiegare qualcosa a qualcuno, anzi senza il forse, nel momento in cui devi spiegare qualcosa a qualcuno è lì davvero che verifichi se hai capito a fondo quel concetto. Mentre prima, se lo devo semplicemente utilizzare per svolgere un esercizio, va bene, lo faccio, rimane su carta, però non vado ad approfondire, ecco, per questo motivo.
Alla consulenza stiamo parlando di matematica bestia nera, è davvero così o è solo nella nostra percezione? Forse è metà e metà, ma se voi volete raccontarci le vostre esperienze con la matematica, le vostre esperienze di quando eravate allievi sui banchi di scuola o le vostre esperienze che state facendo ora con i figli, con i nipoti, questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Okay.
Era Stevie Wonder e ora allo 0848030808 abbiamo Fabio in linea. Buongiorno Fabio.
Buongiorno. Io concordo pienamente con quanto dicono i professori. Io sono stato uno degli ultimi allievi al liceo del professor Longhi, il quale ci ha insegnato un metodo un po' particolare della matematica. Lui aveva parecchi acciacchi fisici e per poter fare l'insegnamento ci spediva alla lavagna e lui era seduto su un banco. C'era rinunciato e poi in base a quello che dovevamo sapere toccava a noi fare le dimostrazioni e arrivare a un certo risultato. La sintesi ci è rimasta per decenni anche nella vita professionale, di come affrontare il problema in quella maniera lì. Era un po' un terrore quando c'erano le prove e gli esperimenti, però la matematica insegnata senza dispense, bisognava scrivere a mano e questi quaderni li uso ancora oggi professionalmente. È stato un periodo degli anni 60 favoloso, anche se abbiamo dovuto sudare più di 7 camicie.
Grazie Fabio per questa sua testimonianza. Vedevo che il professor Arrigo annuiva, conosceva il docente Longhi.
Io ho iniziato a insegnare al liceo di Lugano nel 1965, settembre. Longhi era un mio collega. Ho capito subito che c'era molto di più di un semplice insegnante. E difatti era uno degli algebristi, uno degli ultimi algebristi della stagione algebrica italiana, no? E poi ho seguito anche delle sue lezioni perché mi lasciava venire. Ho detto: ma posso venire a vedere ogni tanto? Io come giovane, no? Ma venga, sono contentissimo se viene. E difatti ho visto quello che faceva, veramente molto bello. Certo, bisogna dire una cosa, che una cosa così oggi non lo si può più fare, perché a quei tempi, dunque Longhi insegnava solo nel liceo scientifico, e nel liceo scientifico si studiava seriamente solo matematica. Le altre materie passavano un po' in secondo ordine. E quindi aveva una situazione privilegiata, no? Poi aveva anche un carisma conquistato, insomma, per cui nessuno osava dirgli niente, no? E le lezioni erano veramente formative. Perché quell'allievo, quello studente che era la lavagna, non poteva bluffare, no? Doveva dire quello che pensava, doveva buttare fuori tutto quello che aveva dentro. E devo dire che se anche sbagliava, non è che faceva una grande tragedia il professor Longhi, ma cercava con domande appropriate di far tornare, insomma, lo studente sulla retta via, come si dice, no? E questi erano dei momenti molto belli. Però appartengono al passato, peccato.
Però forse il professor Masciovecchio si vede qui questa esperienza concreta, diretta, il fatto di andare alla lavagna, di dover scrivere, di dover ragionare, magari si incuteva un po' di timore negli studenti, posso immaginare essere chiamati fuori alla lavagna, però lì uno doveva proprio in prima persona mettersi in gioco.
Certo, una cosa che mi ha colpito di quello che, della telefonata appunto dell'ascoltatore, è stato il, adesso non mi ricordo il termine esatto, però mi pare che abbia usato la parola fatica, o comunque di sicuro appunto ci vuole essere chiamati alla lavagna davanti a tutta la classe, davanti al professore, con la paura di sbagliare, magari appunto facendo anche uno sbaglio, è una fatica. E una cosa che io credo, in cui credo fermamente, è che per fare qualunque cosa un minimo di fatica ci voglia, e questo forse anche rimane appunto anche nella matematica. Senza appunto un minimo di fatica, che però è in tutte le cose che facciamo, che vogliamo imparare, non arriviamo da nessuna parte. E credo che un pochettino ai nostri allievi vada insegnato a fare fatica, perché credo che facciano un pochettino di fatica a fare fatica. Però senza questa purtroppo non si va da nessuna parte. Non ricordo un esame all'università in cui non abbia messo non mi sia seduto al tavolo e non abbia fatto pagine e pagine di esercizi o di dimostrazioni per arrivare alla soluzione.
Non si va da nessuna parte in nessun campo, forse non solo in matematica. Giuseppe ci scrive: io non mi ricordo più le divisioni, premetto che sono dislessico e forse c'entra qualcosa. Adesso Giuseppe ha scritto divisioni, a me è venuta in mente un'esperienza di quando ero ragazzina, che non riuscivo ad aiutare mio fratello, che era 4 anni più giovane di me. Lui frequentava le elementari, io ero già forse in prima o in seconda media, e lui aveva imparato questa divisione canadese, che per me era già arabo, allora ero freschissima di studi, ma io la divisione la facevo in un altro modo. Ecco, allora anche questo cambio magari di insegnamento, professor Arrigo.
Sì, devo dire che la divisione canadese è una bella cosa. Come la presentano i canadesi è un po' complicato. Noi nella nostra sperimentazione che abbiamo fatto abbiamo preso l'idea della divisione canadese. Devo dire che l'abbiamo scoperta dopo. Prima ci abbiamo pensato e l'abbiamo costruita noi, poi abbiamo detto anche i canadesi fanno così. È un metodo che si basa proprio sul concetto fondamentale di divisione. Se io devo fare 500 diviso 27, devo rendermi conto che io devo costruire un muro con i mattoncini 27. Cioè devo partire dal 27 e aggiungendone uno dopo l'altro devo arrivare al 500. Ora è chiaro che il bimbo, dopo che ne ha sommati 2, 3, comincia a dire io non ci arrivo più al 500, e allora si comincia a dire va bene, ma magari invece di prendere dei mattoncini di 27 ne prendi 10 di questi qua tutti insieme, no? E fa già 270. Ora con 10 di questi arrivo a 270, mica male, oh che bello, prendiamone ancora 10 e no, si supera il 500. Allora prendiamone un po' di meno. Quanti ne prendiamo? E lì c'è libertà di scelta. Ma uno potrebbe anche dire, ma prendiamone 5, che in fondo se per 10 fa 270, per 5 fa la metà di 270, non è poi così difficile, 135, e faccio 270 più 35 e vedo che mi avvicino ancora di più, finché alla fine magari aggiungo una volta sola 27. E poi vado a contare quante volte ho aggiunto il 27. È bellissimo da fare, eh? Non c'è nessun'altra operazione da fare. Poi naturalmente bisogna studiare un sistema grafico per renderla bella, è lì che i canadesi mancano un po'. Noi abbiamo trovato un bel sistema grafico che ai bimbi piace.
E dunque qui ritornano le immagini, visualizzare, certo. Disegnare, scrivere, certo. Far vedere, certo. su carta. Certo. E invece il nesso dislessia e difficoltà con le divisioni, lei l'ha riscontrato?
Sì, professor? Noi abbiamo avuto adesso magari ci si può credere o no, ma vi assicuro che è un'esperienza che l'abbiamo vissuta più di una volta in Italia. Io lavoro spesso con classi italiane. Ci sono allievi dislessici, no? Che non ce la fanno a fare le divisioni, la divisione in colonna, no? E allora abbiamo provato con questo modo, no? E con questo modo riuscivano addirittura certi allievi, perché sono molto sensibili questi bimbi, visto che finalmente sono riusciti a farla, poi ne volevano ogni giorno, continuavano a dire alla maestra, perdon, non mi dà ancora 2 o 3 divisioni da fare che stasera provo a farle a casa, per dire, no? Poi cosa succede? Succede che arriva l'ufficialità, no? L'ufficialità in Italia è lo psicologo che certifica la dislessia, no? E per certificare gli fa fare una divisione, ma vuole che la si faccia in colonna. E questo bimbo in colonna non è capace di farla, però gliela fate in un altro modo, no? E le prime volte lo psicologo diceva no, non è così che si fa, tu non sei capace, no? Poi finalmente abbiamo potuto parlare con questa persona e con altre per dire guardate che non c'è solo quel metodo lì, ci sono altri metodi, guardate che l'importante è che il bimbo riesca a trovare il risultato. Ah, ma insomma io non sono attrezzato per fare delle ricerche in questo modo. Va bene, ma allora aggiornati, insomma, no? Cioè per dire che il metodo, sia didattico, sia per fare certe cose, certi calcoli, certe operazioni matematiche, il metodo proprio con l'aggettivo determinativo. Non esiste. Esistono più metodi, no? E il bello è che un allievo sperimenti tutti i metodi che esistono e che di fronte a una situazione sappia scegliere di volta in volta quello che conviene di più, no? E magari anche quello al quale è più affezionato, perché no? E questo dà soddisfazione agli allievi.
Allora, la diversità di metodo. Professor Masciovecchio, lei l'anno scorso è diventato famoso, possiamo dire così, alla scuola media di Pregassona, perché lei usava un piccolo robottino nelle sue lezioni di matematica. Di cosa si tratta?
Il robottino si chiama Timio ed è stato sviluppato dal Politecnico di Losanna. E, insieme ad altri istituti, e proprio all'interno del lavoro di diploma per il DFA, insieme ad un altro collega abbiamo sviluppato un percorso in una classe prima relativo all'utilizzo di questo robottino volto a, diciamo, apprendere le basi della programmazione. E questa cosa a prima vista potrebbe sembrare lontana dalla matematica, invece in realtà i due pensieri, quello informatico, che in gergo vi è questo termine pensiero computazionale, ha dei forti legami con la matematica. Faccio un esempio: questo robottino segue una logica di programmazione ad eventi. Ad esempio, se il sensore anteriore percepisce qualcosa, allora il robottino torna indietro, e ha una logica di programmazione molto semplice per i ragazzi, perché è fatta di immagine visuale e quindi è molto semplice da programmare. E questo pensiero se allora, che è di tipo causale, se succede qualcosa allora faccio qualcos'altro, si trova poi specchiato nella matematica sotto un altro piano, il pensiero logico. Quindi penso ai quadrilateri: se un quadrilatero ha almeno due lati paralleli, allora è un trapezio. Ecco, sono su due piani diversi, ma ci sono forti contatti. Quindi l'utilizzo di questo robottino che si illumina, che si muove, chiaramente per gli allievi è qualcosa, è un gioco, è bellissimo, è una scoperta. E poi da quello ci sono forti contatti che si possono riprendere da utilizzare appunto nella matematica, nelle lezioni di tutti i giorni.
E anche semplicemente si può capire che dietro ai loro smartphone, ai loro tablet, ai computer che loro usano giornalmente c'è la matematica.
Certo,
ecco.
Certo.
Continuano ad arrivare allora messaggi, allora persone che dicono, sottolineano l'importanza del docente nell'incuriosire, nel far divertire, nell'interessare alla materia. E poi, ma glielo leggo dopo, professor Arrigo, perché ci sono due messaggi dove lei viene citato, ma adesso abbiamo un'altra telefonata. Pier Giorgio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Senta, io stavo con la trasmissione e mi interessa perché, anche se sono un artista, la matematica è una cosa che mi affascina. Una cosa che volevo dire, io ho scoperto e mi ha aiutato tanto la grafica, il disegno, specialmente quando sentivo prima quella della storia dei mattoncini, il 23, per arrivare a 500, lì bisogna disegnarlo. E io l'ho disegnato. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che io ho avuto difficoltà a scuola perché col docente non avevo un feeling, e ho visto anche che poi ho cambiato scuola quando siamo andati a Lugano, e io la matematica l'ho imparata perché il professore era veramente un genietto. Ecco,
grazie, tutto. Grazie Pier Giorgio. Lei sottolinea il fatto che la grande importanza e il ruolo del docente, non solo in matematica, immagino possiamo pensare in qualsiasi altra disciplina. E poi vabbè, ritorna il disegnino, la grafica, scrivere, scarabocchiare aiuta il ragionamento, vero professor Arrigo?
Sì, soprattutto la schematizzazione che aiuta molto. Prima si parlava di proprietà distributiva, adesso non vorrei farne una cosa così importante, ma immaginate la proprietà distributiva fatta con le freccette, no? A ogni addendo abbino con una freccetta il per 4, il diviso 5. Questo alla fine si traduce in un'immagine che rimane nella mente, no? E che almeno nella prima fase di apprendimento è importante, si pensa a quello, poi a poco svanirà, ma svanirà quando poi il problema è superato, insomma, no? Ma all'inizio questo può aiutare, eh? Quindi le schematizzazioni, i disegnini, i pasticcetti vanno molto bene. Io dico sempre, e dicevo anche ai miei allievi quando insegnavo al liceo, che la matematica si fa con un foglio di carta, con una matita e con una gomma. Perché è così che lavora il matematico.
No, scrive poi e cancella.
Sì, no, dopo il matematico fa un grande peccato. Peccato originale del matematico qual è? Che quando finalmente ha capito come la cosa funziona, la mette in vetrina usando un linguaggio molto forbito, rovesciando le cose. Cioè prima ti dice l'enunciato, no? Del teorema, per esempio, poi ti fa la dimostrazione, dimenticando che prima lui ha lavorato sulla dimostrazione, no? Senza sapere che poi sarebbe arrivato a quell'enunciato, no? Quindi anche qui il docente deve cercare di far capire agli allievi che tutte queste cose che si vedono scritte sui libri sono frutto di una rielaborazione e di una moda, no? che è iniziata, se vogliamo, da Aristotele in avanti, no? Del deduzionismo, no? Mentre invece quando si impara è molto più importante l'induzione, dal particolare a poco costruire, andare al generale e arrivare finalmente all'enunciato. Oh, che bello!
Allora, ci scrive, il messaggio che volevo leggerle prima è di Giulia, che è un'appassionata di matematica e sta studiando matematica all'Università di Zurigo e vuole diventare una docente di matematica delle scuole medie, è la sua più grande ambizione. La ringrazia, professor Arrigo, perché lei ha pubblicato il lavoro di Giulia, L'arte dei crucipixel, sulla rivista Bollettino dei docenti di matematica. Incoraggia, diciamo, tutti i giovani di sforzarsi, di studiare, di mettercela tutta, perché così si può apprezzare la bellezza della matematica, ecco. Perché per apprezzarla bisogna fare un po' di fatica. Torniamo sempre lì. Allora, qui abbiamo tanti messaggi, e però magari io adesso direi che ascoltiamo Giorgia, così noi arriviamo alle battute finali con un po' di consigli, un po' di dritte e vediamo i messaggi da leggere.
La scusa, la
Claudio ci scrive e sottolinea l'importanza del calcolo mentale alle elementari. È davvero importante questo allenamento.
Certo, noi nella nostra sperimentazione l'abbiamo chiamato calcolo ragionato, perché è quello proprio che conduce l'allievo a capire non solo come si fa, ma il perché si fa così. Ecco.
Sempre andare a chiedersi perché. Questa è la domanda importante. Un'ascoltatrice invece ci scrive perché alle elementari chiamano l'operazione del più e del meno invece di usare il termine più appropriato, addizione e sottrazione, forse per non spaventare troppo gli allievi.
Oh. Ma io sono contrario a queste terminologie, cioè non vedo la necessità di inculcarle. Si possono dire, no? Senza pretendere che le sappiano, come invece si pretende più tardi. Anche per esempio, non so io, la proprietà commutativa, no? Che poi la confondono con la proprietà associativa, o magari con la proprietà che so io, eccetera. Adesso non voglio star qui a tirare troppo per le lunghe. L'importante è che si rendano conto che ci sono, anche gli insegnanti, che ci sono delle proprietà che sono naturali. Se tu ci metti un'ora per spiegare a un bimbo che 5 più 3 è uguale a 3 più 5, quello alla fine non capisce più niente. Ma se tu gli dici, ma secondo te 5 mele più 3 mele, 3 mele più 5 mele, la stessa cosa, ti dicono che scoperta. Quindi ci sono delle proprietà naturali che è inutile metterle sull'altare, mentre ci sono delle proprietà che non sono naturali. Per esempio, la distributiva di cui si parlava prima, quella non è affatto naturale. E allora è lì che bisogna insistere un po'.
13:54, siamo proprio alle battute finali. Un sospiro fa il professor Arrigo. È il momento di dare un paio di consigli ad allievi e studenti. Allora, fare un pochino di fatica ci vuole, professor Masciovecchio. Poi ci scrivono anche il problema culturale, quello che dicevamo all'inizio, professor Arrigo, di non dire ai propri figli, ai propri nipoti, tu sei proprio come me, non sei proprio portato per la matematica, di non farlo questo, sì, di non scoraggiare così i ragazzini.
Di dir loro che non sono stupidi, perché nessuno ammette di essere stupido. E quindi, se non sei stupido, puoi arrivare tranquillamente a capire la matematica. Se non al 6, ma al 4 possono arrivare tutti.
Professor Masciovecchio?
Sono totalmente d'accordo su questo. Se devo aggiungere qualche consiglio, appunto, non spaventarsi di fronte alle difficoltà, di non fare indigestione. Se devo mangiarmi una torta intera è facile che dopo stia male, se invece me ne mangio una fetta a colazione sono più invogliato a svegliarmi, e di chiedersi sempre il perché di tutto quello che si fa per capire meglio quello che si sta facendo
. E di andarlo magari anche a chiederlo al docente.
Certamente,
no? Il perché.
Certamente.
Di non aver paura di andare appunto a cercare questo contatto. Oppure ci sono i pomeriggi alla SMASI, proprio in chiusura.
Sì, allora tutti sanno che il mercoledì pomeriggio, quando c'è scuola, salvo le vacanze, quindi noi della SMASI apriamo la nostra sede dalle 3 alle 7 di ogni mercoledì pomeriggio. E in questo tempo possono venire gli studenti dalla scuola media in su. Non abbiamo aperto le elementari perché non abbiamo abbastanza posto, quindi ci limitiamo, diciamo, a partire dalla prima media, E lì noi li aiutiamo a fare i compiti, gli spieghiamo cose che non hanno capito e poi ci sono anche degli studenti che vengono per approfondire perché vogliono sapere di più e quindi abbiamo anche una biblioteca specializzata, possiamo dare dei libri, delle cose anche belle, carine, stimolanti che fanno piacere ancora di più la matematica, insomma.
smasi.ch è il sito dove si ritrovano queste informazioni. Io ringrazio i consulenti di oggi, appunto il presidente della Società Matematica della Svizzera Italiana Gianfranco Arrigo e il professor Francesco Masciovecchio, docente di matematica alle scuole medie di Pregassona. La consulenza torna domani, domani parliamo di sindrome da rientro. Grazie a Mauro Benzoni e a Tania Ciriaco al centralino. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.